Amen. Ora invitiamo il fratello Frank. Lode e ringraziamento siano al Signore nostro Dio per la sua grazia, per le sue benignità e compassioni, per ogni cosa che Egli ci ha dato finora e per ogni benedizione che Egli ancora elargisce. Egli ha iniziato ed Egli finirà. E noi abbiamo la promessa che Egli sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quando questo giunge, allora naturalmente saremo chiamati a Lui su nella gloria. E come è scritto, chi avrà perseverato fino alla fine sarà coronato. Dunque, possa Dio farci grazia che questo accada. O qualcosa che può essere detto, forse che dovrebbe essere detto. In primo luogo, siate benvenuti. Veramente un caloroso benvenuto ad ognuno di voi nel nome del nostro caro Signore e Salvatore, da vicino e da lontano, dall'Europa, dall'Africa, da ogni parte, persino dal Guadalupe. Oggi abbiamo un fratello qui, abbiamo un autobus dalla Slovacchia, probabilmente ha viaggiato 1300 chilometri. Dopo abbiamo persone dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia e da tutto l'ovest e l'est europeo, persino dalla Svezia e dalla Finlandia, sì, i paesi vicini, Francia, Belgio, Svizzera, Austria. Siamo proprio riconoscenti a Dio per l'opportunità. La Romania, sì, la Romania. Il fratello Daniel dalla Romania è qui. Poi anche il nostro fratello che è venuto con lui. Dio benedica entrambi. Ce ne sono altri dalla Romania? Dio vi benedica. Siamo proprio così riconoscenti che Dio chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. E che noi possiamo appartenere a quelli che realmente ascoltano ora la sua chiamata e rispondono ad essa. Nel mese di settembre Dio ci ha dato grazia per un grande viaggio nell'estremo oriente, Singapore e specialmente in Malesia, dove Dio ha potuto fare pure un nuovo inizio in alcune città ed anche per questo siamo riconoscenti. Altri sono stati edificati nella fede, fortificati nella parola di verità e si sono pure rallegrati. Poi, come probabilmente avete udito, abbiamo avuto grandi riunioni nella Costa d'Avorio, ad Abidjan, dove Dio ha realmente benedetto oltre misura. Insieme con il fratello Barillet e il fratello Leonard ci siamo rallegrati, con il fratello Leonard da Bruxelles, anche con il fratello Barillet, e sono stati giorni benedetti. Lo stadio ha 16.000 posti a sedere e tre volte è stato quasi stracolmo. Dio ha dato realmente molta grazia, questo si può dire. E come in Romania, io scrivo qui, probabilmente ci sono alcune copie all'entrata. Abbiamo provato a fare delle foto, poiché non è possibile prendere una simile folla su una fotografia. Abbiamo fatto due foto con la mia macchina fotografica. Le ho portate con me. E come in Romania, così anche ora ad Abidjan, quando ho visto questa folla di migliaia di persone davanti a me, ho voluto sapere chi erano queste persone ed anche là ho chiesto Quanti credono con convinzione la parola di Dio per quest'ora e sono battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo? E tutte le mani si sono alzate senza eccezione, senza eccezione. Ognuno di noi l'ha visto. Sono state prese delle foto. È straordinario quale specie di raccolta Dio ha messo dentro nei paesi africani. È proprio meraviglioso. Le persone in Europa naturalmente si allontanano sempre più. E noi sentiamo parlare di chiese messe in vendita in ogni nazione. Il numero è stato menzionato. Ovunque, in ogni città, le chiese luterane adesso vengono messe in vendita. Ed ecco che in Africa migliaia e migliaia riempiono uno stadio per ascoltare la parola. E qui devo enfatizzare, quando io e il fratello Barrier abbiamo fatto il nostro primo viaggio in questo paese 35 anni fa, abbiamo viaggiato di città in città e predicato la parola. Poi Dio ha suscitato fratelli che portano la stessa parola, che hanno seminato per molti anni. Naturalmente, noi facciamo continuamente delle visite là, ma una simile folla che si raduna, questo realmente supera pure la mia aspettativa. Fratelli e sorelle, abbiamo abbastanza motivo di ringraziare Dio che chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Abbiamo testimoniato nella Repubblica Ceca, l'abbiamo visto in Slovacchia, lo possiamo vedere in ogni posto che il Signore chiama i Suoi. E come abbiamo detto molte volte, chiunque ode la sua chiamata adesso udrà anche dopo la sua chiamata, quando la tromba di Dio suonerà e si udrà la voce dell'arcangelo. Chiunque non l'ascolta adesso non l'ascolterà neppure dopo. Chiunque l'ascolta adesso l'ascolterà pure dopo. Poi abbiamo molti saluti. Il fratello John da Bucarest manda i saluti ed egli scrive: fratello Frank, coloro che hanno alzato la mano per essere battezzati sono venuti ed ha avuto luogo il battesimo. Anche una meravigliosa testimonianza. Poi abbiamo saluti da mezzo mondo, realmente da mezzo mondo. E specialmente anche là i nostri fratelli dall'Africa, i quali specialmente nei paesi di lingua francese sono uniti a noi. E qui ringraziamo il nostro fratello Alexis Barillier e ringraziamo specialmente il nostro fratello Jean Lambert che siede lassù e traduce. Giusto una breve considerazione. Molti anni fa il fratello Frank ha fatto una visita a Bonn, la capitale del nostro paese. E lì il papà di Jean Lambert era l'ambasciatore della nazione nel nostro paese, sì. E Dio ha parlato a questo giovane uomo e gli ha toccato il suo cuore. Questa mia visita all'ambasciatore della Costa d'Avorio molti anni fa ha avuto come conseguenza che Jean Lambert oggi non è soltanto un credente, ma egli può essere anche uno strumento speciale. Non sono meravigliose le vie di Dio? Non guida il Signore in modo meraviglioso, fratelli e sorelle. Sì, noi possiamo testimoniare come sono meravigliose le vie di Dio. In ogni popolo, lingua e nazione, io parlo sempre dei primi frutti. Se le persone hanno bisogno di tempo per pensarci su, se dovrebbero credere oppure no, con simili persone Dio non può fare molto. Là sono soltanto problemi. Chiunque può credere con tutto il suo cuore, che può credere la prima volta, egli riceve un dono da Dio per l'eternità. La fede è un dono di Dio per l'eternità. Sì, e la fede viene dalla parola. La parola viene predicata, le persone l'ascoltano e la ricevono. Poi abbiamo qui giusto alcune considerazioni riguardo al nostro tempo. E noi tutti dobbiamo scoprire che non è più bello sulla terra. Non c'è più decenza. Non è più comprensibile quello che accade sulla terra. Pensate soltanto, lì il presidente del Venezuela, 10 giorni fa, nella riunione plenaria dell'ONU, qual è il nome di Bush? George W. Bush. Non è così? George W. Bush. Nella riunione plenaria dell'ONU, egli lo ha potuto chiamare: tu sei il diavolo in persona. Sì. Questo presidente del Venezuela ha potuto dire ciò al presidente degli Stati Uniti nella riunione plenaria dell'ONU. Sì. E poi non è più comprensibile quello che è veramente possibile sulla terra. Tuttavia, questo ha per conseguenza che si può esaminare un po' George Bush. Ed anche questo lo voglio considerare velocemente, che egli è membro di una loggia massonica. E noi tutti sappiamo che realmente tutto ciò che abbia una grande reputazione, chiunque abbia una voce in capitolo sulla terra, appartiene in segreto ad una loggia. Quando guardiamo alla parte spirituale, allora ci sono i gesuiti nella Chiesa Cattolica, poi abbiamo tutte le logge massoniche libere, e loro dicono cosa accade. Cosa accade quando qualcuno si unisce a questa associazione? Ho giusto letto che l'uomo che si unisce deve esporre il suo petto, poi là c'è un cerchio, un triangolo e la Bibbia. La Bibbia posta sul tavolo quando qualcuno si unisce ad una loggia massonica libera. Quell'uomo deve togliersi una scarpa, deve avere gli occhi chiusi e poi è condotto da 3 uomini per fare il voto. Poi viene il giuramento. C'è una sedia, un altare, un teschio e una bara. E qui viene fatto il voto. E ora tenetevi stretti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Bibbia è là, si fa un discorso pio e le persone si danno a una potenza estranea. Cosa si deve dire al riguardo? L'Apostolo Giovanni l'ha scritto. L'Apostolo l'ha scritto: tutto il mondo giace nel maligno. È ingannato dalla religione, ingannato dalla politica. L'intero mondo è sedotto. E Satana è il principe di questo mondo. Ora, uno sguardo a Israele. E noi tutti sappiamo che Israele è il popolo eletto, il popolo del patto di Dio. Dio lo ha fatto realmente tramite Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi con Israele. Egli lo ha fatto realmente per avere un popolo sulla terra che porti la sua testimonianza, un popolo al quale egli possa affidare la sua parola, un popolo con il quale egli possa avere una comunione personale. E questo è realmente lo scopo del nostro Dio, avere comunione con noi. E questo è iniziato con Abramo. Il Signore Dio scese personalmente. Egli non mandò un angelo, ma egli venne personalmente in compagnia di due angeli per sedere con Abramo, per mangiare e bere con lui. Genesi 18, qui abbiamo nella nuova edizione della rivista luterana che 348 chiese di orientamento luterano ortodosse anglicane, sì, il quartier generale è a Ginevra, hanno deciso di avere qualcosa da dire in Israele. E poi scrivono sulla testata per fermare l'occupazione di Israele. Israele non ha occupato nulla. Israele ha riavuto indietro la terra che Dio aveva promesso loro. Abramo era già là 4.000 anni fa. 3.007 anni fa Gerusalemme fu consacrata per essere la capitale di Israele. Noi siamo dalla parte di Dio e siamo dalla parte di Israele. Qualcos'altro non può esistere per noi. Poi, per favore, forse non si adatta ogni cosa in un servizio, tuttavia, giusto per il vostro orientamento, qui, in questo giornale luterano, nella rivista Idea Spectrum, un austriaco di nome Seibel ha scritto un articolo che vale la pena trasmettere, che vale la pena considerare. Egli attacca il culto di Maria. Poi egli tocca il tema della salvezza e poi egli obietta. Io lo leggo. Ricevere Gesù significa per loro mangiare l'ostia. Noi tutti sappiamo, o spero che lo sappiamo, quando un cattolico mangia l'ostia, allora questo è Gesù Cristo in forma corporea. Il sacerdote fa il mutamento, la transustanziazione, e poi questa persona che prende l'ostia nella sua lingua, secondo la fede della Chiesa Cattolica, egli riceve Gesù Cristo personalmente. E questo austriaco obietta su questo, perché noi conosciamo questo di dentro e di fuori. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, è scritto: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Dunque, proprio brevemente, poi egli ha parlato qui del concilio del 1564 dopo la riforma, e nel 2017 saranno 500 anni dalla riforma, e noi abbiamo avuto molti risvegli, ne abbiamo parlato. L'ultimo è stato 100 anni fa, è proprio l'ultimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed ora ogni cosa ritorna nel grembo della Chiesa Madre. E prima che questo ritorno sia completo, Dio chiama fuori la sua Chiesa. Egli chiama fuori, per favore, credete, Egli chiama fuori prima che avvenga l'unione finale. Poi Egli scrive qui il rigetto della certezza della salvezza. E poi viene la citazione dal concilio del 1564. Maledetto sia colui che dice di essere certo di essere salvato. E la Sacra Scrittura dice in Romani 8, verso 16, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Nei concili vengono presentati solo dei credo non biblici. Noi non abbiamo bisogno di un concilio, né abbiamo bisogno di quello che viene detto là. Dunque, quest'uomo ha realmente toccato dei soggetti scottanti. Poi viene il culmine. L'Inquisizione cattolica, nel corso della storia, ha ucciso circa 55 milioni di persone, come hanno verificato gli stessi gesuiti. Questo è un numero abbastanza grande, sì. Fratelli e sorelle, non voglio toccare tutti i dettagli, ma si addentra così tanto nelle religioni e noi non possiamo parlare così tanto a lungo così. È proprio così. Ho qui due o tre cose importanti, ma non voglio menzionarle ora. Naturalmente sono in riferimento a ciò che è scritto nella rivista Idea Spectrum. Io non oserei dirlo, sto semplicemente leggendo quello che è scritto qui. Ancora un verso qui. Non è più un'opera completa con un sommo sacerdote seduto. La scrittura in Ebrei 10, versi 11 e 12, che ha fatto ogni cosa una volta per tutte. Ma il Gesù del cattolicesimo è continuamente offerto dal sacerdote. Sì. E la Sacra Scrittura dice in Ebrei, capitolo 9, verso 12, una volta per tutte, Egli ha offerto se stesso come sacrificio e ci ha redenti tramite la sua grazia. Noi non abbiamo bisogno di un mediatore, Egli è il mediatore. Non abbiamo bisogno di un avvocato, Egli è l'avvocato. Amen. Ed ancora amen. Si potrebbe continuare a leggere, ma non siamo qui per questo. Per esempio, se io dicessi, poiché anche con la storia dell'Islam, ora è molto frequente nei notiziari, se io dicessi pubblicamente che nel Corano la parola Allah, che diciamo può essere scritta 10.000 volte, ma nella Bibbia non dovrebbe essere scritta nessuna volta. E qui è scritto, nella Bibbia è scritto 6.000 volte in ogni paese islamico. Dove dice Dio nella nostra Bibbia, li dice Allah. Potete leggerlo. Genesi 1, 32 volte. Allah, Allah, Allah. E tutte le persone sanno già che Allah è l'antico Dio Luna dei babilonesi, che dava fertilità a tutta la vegetazione. E quando Maometto conquistò tutti gli altri dei, egli dichiarò il Dio della sua tribù essere l'unico vero Dio. Ed allora i cristiani e chiunque siano e si pensano che Allah e il nostro Dio siano lo stesso Dio. Assolutamente no. Assolutamente no. Il nostro Dio è Elohim, l'onnipotente Dio. L'onnipotente Dio, sì. Ma voi potete ascoltarlo nei notiziari. Noi tutti abbiamo lo stesso Dio, giudei, cristiani, musulmani. No, noi non abbiamo lo stesso Dio. Il Dio di Israele è un Dio, non una Trinità, non tre che sono d'accordo, ma egli è un Dio. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno, è uno, è uno, Ehad. Questa è la parola, Ehad, uno solo. E nella cristianità essi dicono, ci sono tre che sono d'accordo dall'eternità. Tre sono tre e uno è uno. Noi crediamo in un solo Dio che ha rivelato se stesso a noi come Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e in noi per mezzo dello Spirito Santo. Gesù Cristo è l'unigenito Figlio di Dio, nato dallo Spirito di Dio, nato dalla Vergine Maria. Egli venne nella carne, poiché noi siamo nella carne, e nel suo corpo di carne egli ha compiuto la redenzione per noi e ci ha dato, non ci darà, ma ci ha dato l'adozione di figli. Noi siamo figli e figlie di Dio per la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E così rimane. Noi non cambieremo mai la testimonianza della Bibbia. Noi crederemo e insegneremo, come ha detto la Scrittura, finché il Signore ritorna. Per questo Dio ci ha ordinati, per questo ci ha consacrati e separati, affinché servissimo Lui, credessimo in Lui e che la sua volontà possa essere fatta attraverso la nostra vita. Tuttavia, giusto per dire questo in chiusura di questa parte qui, la seduzione è davvero grave. Ogni cosa è mischiata e nessuno conosce più la sua via, a meno che Dio abbia pietà di noi e ci faccia grazia. Altrimenti nessuno può capire qualcosa. Poi veniamo al punto. Cosa significa la parola di Dio per noi? Vale a dire tutto in tutto. Se la tua parola non fosse più valida, su cosa dovrebbe riposare la mia fede? Non sono interessato a migliaia di mondi, ma solo cercare di fare al meglio secondo la tua parola. Solo cercare di fare al meglio secondo la tua parola. Dunque, oggi avremo la cena del Signore e lasciate che prima consideriamo alcuni passi della Scrittura. Il primo in Deuteronomio, capitolo 27. Deuteronomio, capitolo 27, versi 9 e 10. Mosè e i sacerdoti levitici parlarono a tutto Israele, dicendo: fa silenzio e ascolta Israele. Dunque, il popolo doveva rimanere in silenzio. Il popolo doveva ascoltare. Anche questo dobbiamo impararlo, che nelle cose spirituali non abbiamo nulla da dire, ma dobbiamo lasciare che parli Dio. Il popolo dovrebbe prestare attenzione, dovrebbe osservare è prestare ascolto, ascoltare quello che il Signore Dio ha da dire al suo popolo attraverso la sua parola. Poi continua: questo giorno sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Fratelli e sorelle, ci sono giorni nella nostra vita in cui accade qualcosa di speciale, ed è anche ciò che è stato qui con Israele. Fu un giorno particolare, furono giorni speciali della benevola visitazione di Dio. Fu fatto il patto, fu data la legge, i comandamenti che Dio diede al suo popolo. E qui un giorno particolare. In questo giorno sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Oggi, questo giorno, oggi, se udite la sua voce, restate in silenzio, prestate attenzione, osservate, rimanete in silenzio, ma ascoltate quello che il Signore ha da dirci attraverso la sua parola. Oggi, naturalmente, siamo radunati quale assemblea e i problemi sono dappertutto. Lasciate che al riguardo legga una parola in Matteo 11. Matteo capitolo 11, qui sta scritto dal verso 28 al verso 30. Matteo capitolo 11, dal verso 28 fino al verso 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. In questo servizio deve e accadrà qualcosa. Noi veniamo al Signore così come siamo. Un servizio adempie il suo scopo soltanto se ogni persona viene al Signore dicendo a Lui la sua richiesta e portando a casa quello che ha chiesto e quello che essi aspettano e hanno bisogno dal Signore. Qui il comando: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Abbiamo amici in mezzo a noi che non hanno ancora trovato pace con Dio, che non sono ancora entrati nel riposo di Dio. Allora possa accadere oggi. La parola della croce e del crocifisso è ancora oggi la potenza di Dio. Ascoltare semplicemente la parola e crederla. In Matteo 12 ce l'ha detto pure nel verso 15. Matteo capitolo 12 dal verso 15. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Per me si tratta della seconda parte. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Era proprio in quel modo nei giorni del nostro Signore. Non erano gli orgogliosi, ma coloro che erano nel bisogno. Loro si radunavano intorno al Signore. Coloro che erano in distretta, sia esteriormente che interiormente, loro si radunavano intorno al Signore. sentivano che usciva qualcosa da lui e poi lo sperimentavano realmente. Qui, in primo luogo, c'è il comando: venite a me, voi tutti. E poi molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Fratelli e sorelle, se abbiamo incontrato il Signore, e questo deve essere detto ancora una volta, il nostro camminare con il Signore inizia nel momento in cui abbiamo il nostro personale incontro con Lui, la nostra personale esperienza di salvezza, la nostra conversione, la nostra nuova nascita, affinché anche noi possiamo seguire il Signore. Molti lo seguivano. Tuttavia, ascoltate attentamente. Egli guarì tutti. Qui non è scritto che egli ne guarì molti, ma è scritto egli li guarì tutti. Non è lo stesso oggi? Se noi seguiamo il Signore Gesù Cristo, allora abbiamo il diritto divino di rigettare la malattia e ricevere la guarigione. Questo è il nostro diritto divino. Lo dico ancora una volta. Il nostro diritto divino è di rigettare la malattia. Non è nostra. Non appartiene al nostro corpo. Semplicemente rigettarla. Rigettarla dall'interiore. Ma per fede. Rigettare la malattia e ricevere la guarigione. Perché noi possiamo rigettare la malattia? Perché non è nostra. Perché il Signore l'ha presa e l'ha posta sopra di sé. Così è scritto. Egli ha portato tutte le nostre infermità e le ha inchiodate sulla croce. Ed è diventato maledizione per noi. Ed in Lui possiamo avere la piena redenzione, la salvezza della nostra anima e la guarigione del nostro corpo. Entrambi sono nostre tramite l'opera finale di redenzione sulla croce del Calvario. Dunque, un incontro con il Signore include di seguire il Signore. E poi viene adempiuto, molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Noi abbiamo il diritto divino di mettere il nostro dito su questo versetto e possiamo dire: caro Signore, Tu mi hai chiamato, sono venuto a Te aggravato, Tu mi hai dato riposo per la mia anima, Tu mi hai dato pace con Dio, ora ho bisogno di guarigione e Tu mi hai dato anche questo. È proprio nostra, basati sull'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Voi potete leggere pure nel Nuovo Testamento, in 1 Pietro capitolo 2, versi 24 e 25. Che nel nostro Signore sono avvenuti entrambi redenzione ed anche guarigione. Poi abbiamo in Amos capitolo 3, verso 3, la meravigliosa parola: due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? A meno che si incontrino, loro devono incontrarsi e quindi camminano insieme. Questo naturalmente è in collegamento con la parola che Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Amos capitolo 3, verso 3. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Prima che si possa camminare insieme, in primo luogo ci si deve incontrare. È stato così con noi e con il Signore. In primo luogo l'incontro con Lui. Fratelli e sorelle, non ci serve a nulla leggere semplicemente che Enoch camminò con Dio. È scritto in Genesi 5, verso 24. E comunque Enoch era un uomo sposato. Egli aveva figli e figlie. Ma Enoch camminò con Dio. Enoch camminò con Dio sotto ogni circostanza. Ogni uomo può camminare con Dio se è stato adempiuto che noi abbiamo avuto un incontro con Lui e che lo seguiamo nella sua via. Ci sono molti passi della scrittura che potrebbero essere letti, persino il passo della scrittura in Ebrei capitolo 11, dove sta scritto che Enoch all'improvviso fu rapito, all'improvviso, senza alcun annuncio in anticipo. Enoch camminò con Dio. E lì c'è la parola che all'improvviso egli non fu più trovato. In riferimento al nostro tempo sarà allo stesso modo. Chiunque cammina con Dio adesso, al momento del ritorno di Gesù Cristo, sarà realmente sorpreso dal cielo. Accadrà in un batter d'occhio, all'improvviso, la tromba suonerà, la voce dell'arcangelo si udrà. I morti in Cristo risusciteranno e noi saremo mutati. E in un batter d'occhio saremo presi su. Negli Stati Uniti e in altri paesi c'è la dottrina che i morti risusciteranno e che saranno almeno 30 giorni con noi. Non abbiamo bisogno della risurrezione dei morti, abbiamo bisogno dell'ultimo periodo dei viventi. I morti hanno il loro destino. Riguarda loro, nessuno deve preoccuparsene, poiché di loro è scritto che il Signore li porterà con sé. Potete leggerlo in Primo Tessalonicesi, capitolo 4. Qui è scritto che il Signore porterà con sé i morti in Cristo. Nessuno si deve preoccupare di loro. Primo Tessalonicesi, capitolo 4. Si dovrebbe leggere dal verso 13. Primo Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 13. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Cosa vogliamo di più? Lì non si tratta della risurrezione dei morti che saranno con noi allora. Dopo il Signore sarà anche là quando porterà i morti con sé. No, fratelli e sorelle, in questo luogo nient'altro che la vera parola di Dio è valida, non le idee degli uomini o immaginazione, ma quello che Dio ci ha promesso e rivelato nella sua santa parola. Abbiamo già menzionato in 1 Corinzi 15, verso 50 fino a 57, è naturalmente scritto che il nostro Signore ritornerà. E allora? Non dice nulla della risurrezione dei morti in relazione a quello, ma il corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, il mortale rivestirà l'immortalità. e noi saremo mutati. Tuttavia, il punto è questo che deve essere detto anche qui. Ogni dottrina sbagliata reca divisioni e fa sì che le persone siano ingannate. Ogni vera dottrina ci unisce nello Spirito, nella parola e nel Signore e ci porta nell'unità della fede e della conoscenza di Gesù Cristo, il nostro Signore. Per noi che abbiamo il grande privilegio, e lo dico ancora una volta, che abbiamo il grande privilegio di credere, come dice la Scrittura, e l'abbiamo scritto non solo in un posto, ma in quello successivo e ancora il successivo, affinché ogni cosa sia confermata e noi possiamo essere illuminati riguardo a cosa si tratta da ogni lato e poi avere una veduta completa tramite la sua grazia. È proprio così che Dio ha guidato in tale maniera. Abbiamo scritto anche riguardo a questo. Non tutto è scritto in un solo posto, ma è sparso nella Sacra Scrittura. E chi osserva in modo appropriato, fratelli e sorelle, dico questo ora in riferimento alle enunciazioni del fratello Branham. Il fratello Branham voleva semplicemente dire ciò che lo Spirito Santo dice. Ma se poi, per esempio, in merito ad Apocalisse 10, a cui si è riferito molte volte, allora si deve sapere che egli, quale ultimo angelo della Chiesa, aveva il diritto di riferirsi a questo passo. E questo è il punto. Non vi dico qui un grande mistero, ma gli uomini di Dio nell'Antico Testamento predissero cose che sono accadute nel Nuovo Testamento. Ed oggi io vi dico qualcosa. Per esempio, il profeta Malachia profetizzò: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Si può leggere. Poi è descritto come giorno d'ira, come giorno di vendetta. Il giorno del Signore è descritto in ogni dettaglio, specialmente nel profeta Isaia. Isaia capitolo 61. Il giorno accettevole è il giorno di vendetta del nostro Dio in un solo verso. In Luca 4 la seconda parte non è più scritta, ma solo la prima parte, vale a dire proclamare l'anno accettevole del Signore. La seconda parte riguardo la vendetta non è scritta. Perché no? Perché in quel tempo non era applicabile. Il giorno di vendetta è ancora davanti a noi. In quel tempo il giorno di salvezza era davanti a noi e solo quel periodo fu citato e menzionato, che era realmente applicabile. E poi, quando si ode Pietro nel suo primo sermone in Atti 2, verso 20, egli fece del terribile giorno il giorno glorioso. Ed ora è il vostro turno, sì. Guardate semplicemente la vostra Bibbia, date semplicemente un'occhiata in Atti capitolo 2, verso 20. Lì è scritto del giorno glorioso. Alcune traduzioni dicono rilevante. Ma di cosa si tratta adesso? La prima parte, ben evidenziata, ben menzionata dall'Antico Testamento. Io ve la leggo. Atti capitolo 2, verso 20. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Nell'Antico Testamento il grande è terribile. E qui il grande e glorioso giorno. Ma di cosa si tratta adesso? Ed entrambi sono corretti, entrambi sono esatti. Per noi credenti è il giorno glorioso. E quello che viene dopo di noi è il giorno terribile. Entrambi sono corretti. Ma si tratta del giusto piazzamento, si tratta che deve essere insegnato biblicamente per mostrare dove appartiene, in quale contesto appartiene questa o quella affermazione. Poi continua in 1 Corinzi, capitolo 1. Paolo parla in merito a questo giorno glorioso di Gesù Cristo. Egli poteva farlo, poiché qui si tratta della Chiesa, non in merito all'ira, non in merito alla vendetta e in merito all'ira che verrà dopo il rapimento, ma si tratta di noi credenti. Perciò la prima fase riguarda il rapimento, il nostro compimento, e poi si tratta del giorno glorioso. Per noi non sarà un giorno terribile, sarà un giorno glorioso, un glorioso mattino quando Gesù ritornerà. Voglio dire soltanto, Pietro guardò alla Chiesa, egli non guardò alla fine, quando irromperà il giorno del Signore, la vendetta del nostro Dio, quando gli elementi si fonderanno con il calore, come è scritto in 2 Pietro capitolo 3, verso 10. Ma egli vide il mistero della Chiesa, che era ancora nascosto nell'Antico Testamento, che non era stato ancora rivelato. Così vediamo nel nostro tempo il ministero del fratello Branham, come egli ha usato la Sacra Scrittura e come egli ha messo avanti le cose per darci una veduta interiore nel piano di salvezza. Lasciate che legga in 1 Corinzi capitolo 1. Qui dice nel verso 7, versi 7 e 8, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Ora è indirizzato ai credenti. Si potrebbe dire indirizzato alla Chiesa sposa, affinché noi possiamo essere irreprensibili nel giorno del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. In modo simile, Paolo scrive ai Filippesi e mostra loro il giorno di Gesù Cristo. E questa è la parte gloriosa di tutta la faccenda. Il giorno glorioso. E per questo si deve prendere come la Scrittura ci dice. Ho appena menzionato questo per essere d'aiuto, affinché sappiamo che la parola di Dio deve essere tagliata rettamente. Non è d'aiuto ripetere soltanto un passo della Scrittura, ma la parola di verità deve essere tagliata rettamente. Qui abbiamo Filippesi capitolo 1, versi 6 e 9. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Fino al giorno di Cristo Gesù. Non fino al giorno del Signore, fino al giorno di Cristo Gesù. Verso 9. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. E solo in 2 Tessalonicesi capitolo 2 Paolo lo riassume. 2 Tessalonicesi capitolo 2 dal verso 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Ora, per favore, mettiamo semplicemente ciò insieme. Qualche volta, giorno di Cristo, giorno di Gesù Cristo, giorno del Signore, ed ora entrambi sono riassunti. Vale a dire, ora, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui. Vedete che genere di sapienza divina, l'allineamento delle dottrine bibliche che sono date nella Sacra Scrittura. Noi possiamo semplicemente dire: Dio nella sua fedeltà si è preso cura affinché non portassimo nulla da noi stessi. Noi non abbiamo fatto nulla. Tuttavia, come leggiamo in Deuteronomio 27, fai silenzio, stai in silenzio, ascolta. Questo è il grande problema di oggi. Nessuno vuole ascoltare. Tutti vogliono dire qualcosa. Io ho detto nella grande riunione in Costa d'Avorio ad Abidjan, ho detto, forse vi arriveremo domani, Dio volendo, che anche l'Apocalisse è stata scritta in maniera tale come Dio l'ha data, ed ogni avvenimento è mostrato nel contesto in cui appartiene. E dopo che ogni cosa è stata detta, vale a dire il matrimonio, il millennio, il giudizio finale, i nuovi cieli e la nuova terra, poi viene in Apocalisse 22, ancora una volta il riassunto: ecco, io vengo presto e la mia ricompensa è con me. E poi viene lo Spirito e la sposa dicono: vieni. Potete leggere Apocalisse 21, Apocalisse 22. Lì ci sono scritte cose che accadranno prima del rapimento. Se si volesse dire che i capitoli sono in ordine cronologico, questo non è sempre possibile. Dio ha un certo ordine, e io lo dico ancora una volta. Lì abbiamo un riassunto di quello che in effetti è più importante per la Chiesa sposa, vale a dire che proprio alla fine lo Spirito e la sposa parlano una sola lingua. Lo Spirito e la sposa sono così tanto uniti nella parola al punto che non può più sorgere alcun pensiero personale. Fratelli e sorelle, molto potrebbe essere detto al riguardo. E oggi noi abbiamo la cena del Signore. Non so se ogni anno è stato in quel modo, tuttavia per molti anni abbiamo avuto 2 o 3 volte l'anno la cena del Signore. Ed anche stasera noi celebreremo la cena del Signore ed esamineremo noi stessi nella parola davanti a Dio se siamo degni. E degno è ognuno che consacra la propria vita al Signore, che riceve il perdono per fede. La cena del Signore è una confessione di quello che è accaduto per noi sulla croce del Calvario. Vale a dire che il nostro Signore e Redentore sulla croce del Calvario lasciò che il suo corpo fosse ferito e crocifisso, versando il suo sangue per la nostra redenzione. Naturalmente, noi abbiamo udito anche quello che è scritto là. E lasciate che, prima della cena del Signore, lasciate che legga in Giovanni capitolo 6, per mostrare il linguaggio simbolico del nostro Signore. Voi tutti lo sapete. Le dispute in merito alla cena del Signore vanno avanti dai giorni della Riforma sino ad oggi. Alcuni dicono è così, altri dicono ciò rappresenta, significa. Ed ora le argomentazioni vanno avanti da quasi 500 anni. Una disputa in merito alla cena del Signore non è affatto necessaria. Se si leggono i passi in Matteo 26 e in altri posti. Ma prima di fare questo, si deve in primo luogo leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dove il nostro Signore parla per alcuni minuti riguardo al pane che scende dal cielo. In merito al suo corpo che viene sacrificato, in merito al suo sangue che sarebbe stato sparso. Io leggo giusto alcuni versi. Giovanni capitolo 6, verso 48. Io sono il pane della vita. Cosa rappresenta il pane? L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola di Dio. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Egli parla di se stesso, del suo sacrificio al quale noi partecipiamo, al quale possiamo partecipare. Verso 51, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Non chi prende la cena del Signore, chi mangia di questo pane che è sceso dal cielo, ha vita eterna. E il pane che io darò è la mia carne, il mio corpo che io darò per la vita del mondo. Noi dobbiamo ricevere il nostro Signore e Redentore. Quando egli venne nella somiglianza di un uomo, E di questo si tratta. Egli naturalmente non venne o rimase nel corpo spirituale. Egli venne a noi. La parola fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi. Come egli ha rivelato se stesso a noi e come egli ci ha redento, così noi dobbiamo ricevere lui. La mia carne, il mio corpo, io lo darò per la vita del mondo. Egli ha dato la sua vita affinché noi potessimo ricevere vita eterna. Poi continua, nel verso 53 il nostro Signore dice: perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Fratelli e sorelle, in lui era la vita, e la vita è la luce degli uomini. Chi ha lui ha la vita eterna. Io ve lo leggo. Ve lo leggo in Primo Giovanni, capitolo 5. Primo Giovanni, capitolo 5, versi 11 e 12. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Qui egli parla in linguaggio simbolico. Chi riceve lui ha vita eterna, poiché egli è il vero Dio e la vita eterna. Primo Giovanni, capitolo 5, verso 20. Qui continua, nel verso 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Verso 55. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Verso 56. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il riassunto di tutto. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Di nuovo arriviamo al punto che dobbiamo discernere, ricevere il Signore tramite ravvedimento e conversione. Lasciare la via larga che ci conduce alla perdizione, passando nella via stretta che ci conduce alla vita. Entrare semplicemente per la porta stretta per fede e sperimentare la salvezza personale di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. E soltanto dopo ne possiamo andare in quello che è scritto in Corinzi. Tuttavia, prima di tutto, leggiamo ciò che è scritto nel Vangelo di Matteo. Matteo 26, qui abbiamo la descrizione della cena del Signore ed anche della Pasqua. per la quale fu istituita la cena del Signore. Matteo 26, dal verso 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Prima egli ha detto: io do il mio corpo per la vita del mondo. Ed ora, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Io ho una domanda per ciascuno di noi. Qui abbiamo il pane davanti a noi che il Signore ha spezzato. Qui abbiamo il calice davanti a noi con il vino. Cosa intendeva dire il nostro Signore nel verso 28 quando disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto? Intendeva egli dire il vino nel calice? È stato versato il calice? Qualcuno ha versato il calice? O è stato versato il sangue dell'agnello di Dio per la remissione dei nostri peccati? Vedete come lo Spirito Santo conduce? E i sapientoni non lo conosceranno mai. Essi dibatteranno e disputeranno. Ed anche questo l'abbiamo detto molte volte. Chi ancora discute non ha ancora rivelazione. Chi ha la rivelazione non discute più. Se intendi dire questo, se è così. Qui vediamo come il Signore conduce e riferendosi a se stesso, egli parla del patto, il sangue del patto, che è sparso per molti, per la remissione dei peccati. Nelle chiese, la cena del Signore è presa per la remissione dei peccati. E le persone pensano che quando prendono la cena del Signore, allora hanno la remissione dei peccati. Noi abbiamo la convinzione scritturale che crediamo, riceviamo il perdono dei peccati tramite il sangue dell'agnello e confermiamo nella cena del Signore che Cristo non è morto invano per noi, ma che le sue sofferenze e la sua morte ne valsa la pena per noi. Dunque, qualcos'altro, fratelli e sorelle, si deve leggere sempre in modo preciso, si deve rimanere in silenzio e ascoltare. Verso 29, per favore ricordate, il vino era nel calice. E nel verso 29, vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dunque, egli bevve del frutto della vite. Riguardo il cambiamento del vino in sangue, non se ne parla. Riguardo il cambiamento del pane nel corpo, non se ne parla. Niente affatto. Questo l'hanno introdotto le persone e fuorviano la gente. dando loro promesse vuote, dicendo che i loro peccati sono perdonati quando prendono la cena del Signore. No, e ancora no. Il perdono dei peccati noi lo riceviamo per la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Per la fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. E comunque, nella lettera agli Ebrei è scritto che il nostro Signore, quale sommo sacerdote, è entrato con il suo proprio sangue nel luogo santissimo. E tramite questo abbiamo accesso al seggio di grazia che è spruzzato con il sangue. E il sangue di Cristo parla meglio del sangue di Abele. Ed ancora oggi il sangue è sul seggio di grazia. Anche qui abbiamo scritto al riguardo e dobbiamo dire che il nostro Signore, quale sommo sacerdote, non ha lasciato il seggio di grazia quando l'agnello ha preso il libro per sciogliere i sette suggelli. Egli rimane sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, finché l'ultimo sia salvato e lavato nel sangue dell'agnello. Immaginate soltanto se il Signore avesse lasciato il seggio di grazia nel marzo 1963, quando sono stati aperti i suggelli. Moltissimi lo affermano, lo dicono. No, e ancora no. Il sangue parla per noi. Siamo ancora nel tempo della grazia. Le persone possono ancora essere salvate e possono sperimentare la piena salvezza in Gesù Cristo il nostro Signore. Ancora delle meravigliose parole nel Vangelo di Marco, capitolo 14. Marco, capitolo 14, qui abbiamo delle parole meravigliose. Marco 14, dal verso 22. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Lasciate che si dica ancora una volta, ed ognuno può comprenderlo molto bene, come egli parla al riguardo in paragone. Egli sparse il suo sangue affinché noi avessimo redenzione, riconciliazione e perdono con Dio. È stato il sangue del patto. Ed ora vi appartengono anche le parole in Primo Corinzi, capitolo 10. E da Primo Corinzi, capitolo 12. Intendo dire 11. Questi versi appartengono a ciò. Primo Corinzi, capitolo 10, dal verso 14. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Ora abbiamo ogni cosa insieme. Il corpo del Signore che è stato sacrificato, il pane che è stato benedetto, poi la Chiesa dei Redenti che forma il corpo del Signore, egli il capo, noi le membra. 1 Corinzi 12. Molte membra, ma un solo corpo. E qui il pane e il corpo sono messi insieme. Lo leggo ancora una volta. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Ecco di cosa si tratta. Entrare in comunione con Dio tramite il sangue di Cristo, poiché Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E tramite la potenza di redenzione attraverso il sangue, noi abbiamo ora comunione, la comunione di Cristo. Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Con il corpo di Cristo. Prima di tutto, con il corpo che è stato realmente sacrificato e poi con il corpo che formano i credenti, come l'intera Chiesa, il corpo di Cristo. Verso 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Vedete come Dio fa grazia e come Egli mette ogni cosa insieme in armonia, che nessun passo della scrittura sia in contrasto con l'altro, ma uno sopplisce all'altro finché il quadro sia completo davanti a noi. Ed ora i passi in 1 Corinzi, capitolo 11, 1 Corinzi, capitolo 11, dal verso 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Queste parole, il mio corpo per voi, non sono scritte in Matteo 26, non sono scritte in Marco 14, sono scritte in 1 Corinzi capitolo 11. Noi vediamo come lo Spirito di Dio stava guidando nella perfezione e come Egli illumina ogni soggetto della Scrittura. Egli ci ha dato chiarezza in ogni dettaglio. Verso 24, ancora una volta. E dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Il mio corpo per voi. Fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. È proprio meraviglioso come Dio ha detto ogni cosa nella sua parola. Ma anche questo deve essere evidenziato. Non tutto è scritto in un solo capitolo, non tutto è scritto in un solo verso. Ogni soggetto è sparpagliato. e deve essere messo insieme per avere da parte di Dio una veduta d'insieme. La cosa principale è naturalmente che noi siamo redenti, che abbiamo la certezza della salvezza e della fede, che il sangue del patto ha potuto avere effetto in noi, che abbiamo detto sì al patto di Dio, abbiamo consacrato la nostra vita al Signore e tramite questo possiamo venire alla tavola del Signore per celebrare la cena del Signore senza alcun dubbio. Fratelli e sorelle, se ci sono ancora persone in mezzo a noi, amici o chiunque siano, che non hanno ancora la certezza della salvezza, io vi imploro, al posto di Cristo, non disputate con quello che Dio ha fatto per noi nel suo unigenito figlio sulla croce del Calvario. Ricevetelo per fede. Ricevetelo, credetelo. E in quel momento si adempie: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, o chiunque tu sia, sarai salvato. L'incredulità è la perdizione della gente. Il credere è la nostra salvezza. La fede in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Oggi ognuno può venire. Ognuno può avere un'esperienza con Dio. E oggi, dopo il servizio, pregheremo pure per tutti gli ammalati. Noi dobbiamo prendere Dio in base alla sua parola. Non può essere altrimenti. Dobbiamo prendere Dio in base alla sua parola. Chi non può pregare da solo e vuole pure consacrare la vita al Signore, vogliamo pregare insieme. E vogliamo pregare gli uni per gli altri. E la parola del Signore non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. In chiusura, lasciatemi dire, noi non vogliamo giudicare gli altri, né altre religioni o persone, neppure la cristianità nelle chiese cristiane. Ciò che è stato menzionato era naturalmente in relazione a quello che vi è nei giornali proprio ora. Non è d'aiuto a nessuno conoscere tutti gli errori delle altre persone se noi stessi non siamo a posto con Dio, se noi stessi non abbiamo trovato grazia davanti a Dio, camminando nella via stretta che conduce alla vita, possa diventare una realtà divina in ognuno di noi, per la sua grazia. Per tutti quelli che sono qui oggi, per tutti coloro che in tutto il mondo ascoltano e ci vedono, possa questo giorno essere un giorno speciale e possano tutti credere, tutti quelli che ascoltano e ci vedono, credere soltanto che Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E la cena del Signore è celebrata in ricordo dell'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario. Il perdono è nel sangue dell'agnello, lavati nel sangue dell'agnello. 23 volte l'agnello è menzionato nei capitoli dell'Apocalisse. 23 volte solo nel libro dell'Apocalisse. Gesù Cristo è menzionato quale agnello? L'agnello di Dio che ha tolto i peccati del mondo, i vostri e i miei peccati. Egli li ha presi sulla croce. È compiuto. Noi siamo redenti. Il nostro debito è stato pagato, i nostri peccati sono stati perdonati. A Lui, l'agnello, sia la lode per sempre, per la redenzione compiuta, che noi ricordiamo nella cena del Signore in modo veramente particolare. Il Signore Dio possa benedirci tutti ed essere con noi. Amen. Ci alziamo in piedi e preghiamo insieme. Non so se le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatta, che dà un invito a venire al Signore. E ognuno di noi esamini se stesso nella presenza di Dio. Noi vogliamo consacrare la nostra vita a Lui, vogliamo dargli ogni cosa. Ed Egli, come sempre, anche oggi sarà misericordioso. Anche oggi sarà misericordioso. E poi canteremo, le sorelle stanno arrivando, così qual sono. Cosa avete? Cantate prima voi e poi canteremo noi. Poi canteremo noi. Prego? Ah, molto bene.
Es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teuren Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben wein, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, Amen. Ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Was wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Amen. Abbiamo anche cantato che la sua volontà deve essere la nostra volontà. Cantiamo così qual sono e poi avremo la cena del Signore.